12.25, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout. Questa è ancora Anarres sul pianeta delle utopie concrete, e ringraziamo chi ci ha inviato un po' di squillini di incoraggiamento, anche perché qui in questo cantino siamo ormai arrivati a 33 gradi. So if you're alone and you're down to the bone, just give us a play. Come detto in apertura, domani ci sarà la marcia Notav, la passeggiata Notav da Venaus fino alla Clarea, una lunga marcia per la libertà di movimento, per ribadire la volontà e la determinazione da parte dei Notav di attraversare il proprio territorio, di portarvi le proprie ragioni, di essere presente ed attivo in prima persona, in maniera popolare, collettiva, plurale, sul terreno dell'opposizione all'opera. L'appuntamento, lo voglio ricordare, è domani mattina alle 10 al presidio di Venaus. Ci sono anche un po' di partenze da Torino. Chi fosse interessato ci contatti, scriva ad anarres@inventati.org. E domani presenteremo questo documento, questa riflessione sulla situazione del movimento Notav. Il titolo è Un cielo senza stelle. La situazione è difficile, il governo vuole, costi quel che costi, imporre con la forza la realizzazione di una nuova linea ferroviaria, inutile, costosissima, nociva per la salute e il territorio. Ma in ballo, lo sappiamo, c'è molto più di un treno. In ballo c'è la necessità di piegare e disciplinare un movimento che lotta da 25 anni. Nel 2005 un'insurrezione popolare fermò un progetto ormai entrato nella fase esecutiva. Il governo usò la forza, occupò militarmente il territorio, sgomberò con la violenza le barricate della libera Repubblica di Venaus. Fu obbligato a fare marcia indietro. Il governo capì che la valle era ormai divenuta ingovernabile, che la gente avrebbe moltiplicato blocchi e barricate. In quel dicembre nessuno era disposto a tornare indietro, tutti erano protagonisti. L'eco di quanto avveniva in valle attraversò la penisola, suscitando indignazione e simpatia. Le Olimpiadi invernali erano ormai alle porte. Too much to carry. In tanti ci siamo chiesti se cosa sarebbe accaduto se, anziché fermarci, se anziché accettare tutto sommato quel piano di trattativa che la parte istituzionale del movimento aveva proposto, non venne accettata, non venne creduta, ma comunque si pensò di aver vinto e ci si fermò, si consentì la realizzazione delle Olimpiadi invernali, si consentì al governo di non fare una figuraccia a livello internazionale. Ma ovviamente la storia non si scrive né con i se né con i ma. E arriviamo al 2011, dove dopo anni di melina, consapevole di aver portato all'ovile, riportato all'ovile solo qualche politico a caccia di poltrone, il governo decise di usare nuovamente la forza. Ma questa volta il governo non si fece prendere alla sprovvista. L'avanzata delle truppe di occupazione è stata lentissima ma inesorabile, in un crescendo continuo di violenza e repressione. La danza dei manganelli e dei lacrimogeni e il tintinnare di manette sono stati la cifra di questi ultimi 6 anni. La realizzazione di un'opera accessoria, un tunnel di 6,5 km a Chiomonte, è costato processi, condanne, ossa rotte. Oggi l'eco mediatica intorno al movimento No TAV si è spenta, non per caso. Il momento è cruciale. A gennaio il Parlamento italiano ha ratificato il trattato con la Francia sulla Torino-Lyon. Il CIPE ha approvato il progetto definitivo della tratta internazionale. Sono partiti gli espropri e le procedure preliminari per l'inizio dei lavori per le opere accessorie in Bassa Valle, a Bussoleno, a Susa, a San Didero e a Bruzzolo. La realizzazione della nuova linea ad alta velocità ferroviaria, che consegnerà la Valsusa al destino di corridoio logistico per le merci, è ormai giunto al momento dell'apertura dei cantieri. Siamo prossimi al punto di non ritorno. La vita degli abitanti cambierà per sempre. Camion carichi di smarino e polveri d'amianto percorreranno la valle a est come a ovest, mettendo a repentaglio la salute di tutti. Il dispositivo militare investirà poco a poco anche zone densamente abitate. La perdita di falde acquifere sarà inevitabile e irreversibile. La lucida profezia fatta 25 anni fa dal movimento No TAV rischia di trasformarsi in dura realtà. Ma diciamolo chiaro, l'imposizione violenta dei nuovi cantieri non è l'unico pericolo. Il pericolo maggiore è l'illusione della delega. La seduzione a 5 stelle che ha colpito tanta parte di un movimento che pure è consapevole che la strada percorsa sinora è stata fatta appoggiandosi saldamente sulle due gambe di tutti. La delega istituzionale rilegittima la macchina di chi si arroga il diritto di decidere per noi, di chi giocherà la sua partita ad un tavolo dove il banco vince sempre e prende tutto, e per prima si prende la nostra libertà. Liste civiche, referendum, giochi elettorali hanno inghiottito enormi energie, senza alcun risultato, se non quello di allontanare ancora di più le persone dall'impegno diretto, dall'azione sul territorio, dal confronto sulle strategie per mettere in difficoltà l'avversario. La partita che si gioca in Valsusa va ben oltre il treno. Se fosse stata solo una storia di treni sarebbe già finita da un pezzo. In ballo c'è la decisione di essere protagonisti delle scelte che riguardano la propria vita e il territorio dove si è scelto di vivere. C'è chi chiama tutto questo democrazia. Noi non lo facciamo perché sappiamo bene cosa sia la democrazia reale, un mero sistema di ricambio dell'elite al potere che costitutivamente tiene tutti quanti lontani dai luoghi dove si decide. Troppe volte la febbre elettorale ha attraversato la Valsusa, assorbendo energie enormi, sottratte alla quotidianità della lotta. Ma per fortuna qualche crepa comincia a vedersi. È tempo di togliersi gli occhiali opachi dell'illusione istituzionale per guardare in faccia la realtà cruda in cui siamo forzati a vivere. La sindaca No TAV di Torino ha preso le distanze dai pochi violenti, giustificando così le violente cariche contro gli ispettori degli anarchici, dei centri sociali e dei No TAV al corteo del 1° maggio. Quello stesso giorno si era congratulata con il PM Rinaudo e con la polizia per gli arresti di 6 anarchici attivi nelle lotte a Torino e in valle. Rinaudo è il titolare di tante inchieste e processi contro i No TAV, gli antirazzisti, gli occupanti di case. Le parole della sindaca hanno lasciato il segno.
What a sight from my eyes to see.
Poco più di un mese più tardi, Appendino, usando la legge Minniti-Orlando sulla sicurezza urbana, ha fatto un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici da asporto ai negozietti, quelli dove compra chi non può permettersi i prezzi dei dehors della movida. È finita con le cariche dell'acelere in mezzo alla gente che si rilassava in piazza Santa Giulia. Proibizionismo e manganello, buoni e cattivi, chi vota e chi agisce, una schema che il movimento NoTav ha sempre respinto, perché troppe volte politici amici lo hanno usato per spingere alla rinuncia, ad ogni resistenza attiva. Tante volte la grande favola della democrazia si è sciolta come neve al sole. Ogni volta che libertà, solidarietà, uguaglianza vengono intese e praticate nella loro costitutiva, radicale alterità con un assetto sociale basato sul dominio, la diseguaglianza, lo sfruttamento, la competizione più feroce, la democrazia mostra il suo vero volto. La democrazia reale ammette il dissenso, purché resti opinione ineffettuale, un mero esercizio di eloquenza, semplice gioco di parola. Se il dissenso diviene attivo, se si fa azione diretta, se rischia di far saltare le regole di un gioco feroce, allora la democrazia si fa discorso del potere, che nega legittimità ad ogni parola altra, ad ogni ordine che spezzi quello attuale. Il governo sta provando a logorarci, fa conto sulla rassegnazione, sulla difficoltà a fermare cantieri difesi da esercito, polizia, carabinieri, blindati. La ferita nella montagna di Chiomonte è aperta e fa male. Diciamolo chiaro, i sabotaggi, le marce notturne, i sassi e i fuochi d'artificio non hanno mai messo in difficoltà il dispositivo militare intorno al cantiere. Il governo ha scelto con cura il terreno dove sfidare i NoTav, un luogo disabitato, dove è stato facile prendere il controllo sulle vie d'accesso e costruire un fortino chiuso e ben difeso. I militari e gli addetti delle ditte controllano le strade. Ai NoTav restano solo i sentieri. Da qualche mese anche i sentieri sono difficili da raggiungere e percorrere. Continuare a salutare le truppe d'occupazione con fuochi d'artificio ricambiati con lacrimogeni è un esercizio tanto pericoloso quanto inutile. Il governo ha imparato la lezione. Al cantiere impiega truppe di montagna, gente abituata a stare nei boschi. Un migliaio di persone sono state inquisite, processate, condannate per aver partecipato attivamente ad un movimento che non ha mai voluto avere un mero ruolo testimoniale. Nei momenti cruciali i NoTav hanno saputo stringersi a chi veniva accusato di terrorismo per azioni di sabotaggio o di attacco al cantiere. L'azione repressiva, lungi dal dividere il movimento NoTav, lo ha rinforzato nell'azione solidale, nell'appoggio ai carcerati e ai condannati, ma ha scavato nel profondo. Non si sono scalfite le convinzioni, si è tuttavia allargata la distanza tra chi fa e chi applaude, riaprendo la strada a percorsi istituzionali e di delega. La delega è un declivio che scende piano piano verso un precipizio, dove cade chi si trasforma in sostenitore di una lotta a cui non partecipa più direttamente. È la differenza tra chi guarda una partita e chi scende in campo. Le illusioni di carta, magari di carta costituzionale, hanno fatto il resto. Il movimento notava sulle spalle il peso della speranza che ha rappresentato per tanta gente di ogni dove. Il rischio è l'usura dei sentimenti, anestesia del tempo che trascorre, il ripetersi dei passi già fatti, dei sentieri che conducono laddove la ferita si allarga. Ancora forte, tuttavia, l'orgoglio dell'esserci, di tenere duro, di continuare a dare del filo da torcere ai nostri avversari. Il grande tunnel di 60 km nel massiccio dell'Amben lo faranno scavando dentro la montagna, partendo dalla galleria di Chiomonte, una scelta dettata dalla paura di aprire subito un grande cantiere a Susa, il segno chiaro che nonostante le dichiarazioni di vittoria il governo continua a temere il movimento Notav. Il governo preferisce partire dal cuore della montagna, aumentando i costi, i tempi e i rischi, pur di rendere difficile l'azione diretta. C'è chi lo sa da tanto tempo, che c'è chi lo invece lo ha imparato poco a poco. C'è chi invece non sa riconoscere la realtà. Il governo ha scelto il suo terreno di gioco. Lì non vinceremo mai. E però è importante che la memoria non vacilli. I Notav hanno sostenuto ed appoggiato la pratica dell'azione diretta contro il cantiere e le ditte collaborazioniste, i blocchi delle strade e delle ferrovie, lo sciopero generale, le grandi marce e i sabotaggi. Fermare il Tav è la ragion d'essere del movimento, ma la strada per arrivarci è importante quanto la meta. In questa storia non ci sono scorciatoie, in ballo c'è molto più di un treno, la libertà e la dignità di chi non tollera l'imposizione con la forza di una scelta non condivisa. Il 2005 nessuno lo pianificò, ma accadde. I primi a stupirci fummo noi. Le barricate, i tronchi in mezzo alla strada, il blocco delle strade furono la risposta all'occupazione militare. La gente smise di delegare e divenne protagonista della propria storia, tutti insieme per le strade e per i sentieri. Con il grido degli indiani di valle si scese insieme sulla neve finché l'inverno dei poliziotti e dei manganelli fu costretto ad andarsene. Loro erano i più forti dal punto di vista militare, ma sapevano che il seme della rivolta che cresceva all'ombra del Rocciamelone rischiava di attecchire in ogni dove. E per un po' quell'aria di libertà si diffuse per la penisola. La partita non si giocò e non si vinse nel pratone sotto i piloni dell'autostrada che incombe su Venaus. Lì, l'8 dicembre del 2005, andò in scena solo l'ultimo atto. La partita la vinse la gente, che poche ore dopo lo sgombero a Venaus bloccò strade, autostrade, ferrovie, paesi. Era il culmine di una storia cominciata molti anni prima. Una storia che si è nutrita del sapere condiviso che tanta gente ha saputo far proprio, impastandolo con l'acqua viva delle proprie aspirazioni ad un mondo di liberi ed uguali. Un mondo dove non sia normale che le merci contino più delle persone. Viviamo un tempo dove solo chi consuma è cittadino, mentre gli altri sono poco meno che scarti da seppellire, magari in fondo al mare. 30.000 morti nel canale di Sicilia, uccisi dai governi di centrodestra e da quelli di centrosinistra, mentre il Movimento 5 Stelle annuncia che saprà fare di peggio, moltiplicando blocchi e frontiere. Il Movimento No Tav deve guardarsi allo specchio. Chi si illude che un governo 5 Stelle cancellerà il Tav, Chi si appresta a fare campagna elettorale per Grillo e la premiata ditta Casalego Gio Associati riuscirà a dormire sonni tranquilli, sapendo che questo governo intende fare politiche sociali apprezzate da fascisti e leghisti? Nel 2005 la valle divenne ingovernabile. La valle deve tornare ad essere ingovernabile. Dobbiamo scegliere noi i tempi e i luoghi perché il movimento popolare torni ad essere protagonista, perché il governo sia obbligato a fare marcia indietro. Si può chiudere in gabbia un cantiere, non un'intera valle. I nuovi lavori ci offriranno occasioni nuove per mettere in difficoltà i nostri avversari. Dipende solo da noi coglierle. Siamo ad un punto di non ritorno. D'ora in poi ogni passo sarà importante. Tavoli ed urne servono a seppellire il movimento. Lunghi anni di azione diretta, confronto orizzontale, costruzione di percorsi decisionali condivisi sono stati una straordinaria palestra di libertà. Tutti noi portiamo nei nostri cuori, nella memoria viva del nostro movimento, Venaus e la Maddalena, libere repubbliche, vere comuni libertarie, dove la gerarchia si è spezzata, facendo vivere un tempo altro. Il futuro non si delega. Oggi come allora solo l'azione diretta, senza passi indietro, può creare le condizioni per fermare ancora una volta la corsa folle di chi antepone il profitto alla libertà e alla vita di tutti. Camminiamo sotto un cielo senza stelle, ma conosciamo bene la nostra strada. Questo documento che vi abbiamo appena letto sarà distribuito domani alla marcia Notav che partirà dalle ore 10 dal presidio di Venaus. Chi fosse interessato a partecipare ci contatti al nostro indirizzo anarres@inventati.org. Il 1959 ci ha annunciato che sta arrivando e nell'attesa ci prendiamo ancora qualche minuto per proporvi un articolo di Raul Zibghechi sull'America Latina. L'articolo è uscito qualche settimana fa sul settimanale anarchico Umanità Nova. Scrive Zibghechi: quello che sta accadendo in Venezuela non ha alcun legame con una rivoluzione o con il socialismo, o la difesa della democrazia, nemmeno con il trito e ritrito riduzione della povertà, per utilizzare gli argomenti che si utilizzano a destra e a sinistra. si potrebbe menzionare il petrolio e si sarebbe già più vicini. Ma i fatti indicano altre riflessioni. Siamo di fronte a una lotta incessante, senza quartiere, tra una borghesia conservatrice, che è stata allontanata dal controllo dell'apparato statale, pur mantenendo i legami con lo Stato attuale, e una borghesia emergente, che utilizza lo Stato come arma di accumulazione primitiva. Non è la prima volta che succede nelle nostre brevi storie. Le storie delle guerre di indipendenza sono state questo: la lotta tra i godos decadenti, espressione della monarchia peninsulare, e l'oligarchia emergenza e criolla, che utilizzò il controllo dell'apparato statale per legalizzare l'usurpazione delle terre dei popoli indigeni. Quest'ultima è stata sostenuta dalle potenze coloniali inglesi e francesi, in competizione con la decadente Spagna per il controllo delle colonie indipendenti, con la stessa logica dei progressisti attuali che si basano sulla Cina, inclusi i conservatori come Macri, di fronte all'inarrestabile declino statunitense. La debole borghesia locale si appoggiò sulla mobilitazione di popoli indiani, neri e settori popolari per sconfiggere il potente potere peninsulare. Concesse l'emancipazione degli schiavi con gli stessi obiettivi che oggi la nuova borghesia persegue applicando le politiche sociali che riducono la povertà. In entrambi i casi quelli di sotto rimangono di sotto come manodopera a basso costo, senza aver spostato di una briciola la loro posizione sociale. Le nuove élite venezuelane, quelle che vengono popolarmente chiamate boliborghesia, sono un misto di alti funzionari di imprese pubbliche dell'apparato statale, militari di altro rango e alcuni imprenditori arricchiti all'ombra delle istituzioni, gestori incorporati nell'apparato statale. Per questo resistono e sono riluttanti a perdere il potere, perché tutta la rete collasserebbe. Alcuni sono già riusciti a trasformare la rendita di posizione in proprietà privata, ma una buona parte sono ancora all'interno di questo processo di trasformazione. Per tale motivo il sociologo brasiliano Rui Braga definisce i responsabili sindacali dei fondi pensione nel suo paese la nuova classe di emergente, come parte di un'emogemonia fragile. Roland Denis dice che nel suo paese governano le mafie. Maduro può avere le migliori intenzioni, però si è imposta una lobby molto forte di mafie interne al governo. L'ho scritto sulla Raison il 27 dicembre del 2016. Il filosofo ed ex vice ministro della pianificazione e sviluppo tra il 2002 e il 2003 assicura che molti di questi mafiosi sono banchieri e altri provengono da vecchi gruppi di succhiatori di rendita petrolifera installati da anni. Egli colpisce duramente gli intellettuali che coprono la mafiosità del potere. E scrive: con un linguaggio di sinistra, giustificano una politica che ha favorito solo i banchieri, i principali importatori, le catene monopolistiche transnazionali. A sua volta si tratta di una politica che, imponendo prezzi e corporazioni, ha distrutto la piccola produzione di zucchero e caffè a beneficio degli importatori. Nel frattempo, i pacchetti di caffè Venezuela che sono inserite nelle forniture dei comitati locali di ristorazione e produzione servono solo a confondere gli sprovveduti. L'altro punto di vista, quello chavista madurista, che è in colpa di tutto gli altri, è quello delineato da Mark Harnecker. Il tempo storico è a nostro favore. Quello che ci aiuta in questa lotta contro le forze conservatrici è che il tipo di società che proponiamo e stiamo iniziando a costruire risponde obiettivamente all'interesse della stragrande maggioranza della popolazione, in contrasto con le forze conservatrici che privilegiano solo le élite. alla luce di ciò che è accaduto nella regione nel corso degli ultimi due decenni. Siamo in grado, scrive Zigbeki, di arrivare a una ridefinizione del concetto di sinistra e la forza politica che lotta per il potere appoggiandosi ai settori popolari per incorporare nelle istituzioni i suoi quadri, i quali nel corso degli anni, grazie al controllo dei meccanismi decisionali, diventano una nuova elite che può rimpiazzare le precedenti, negoziare con loro o fondersi, o una combinazione dei tre. La sinistra, lo scrive molto chiaro Zibeki, è parte del problema, non la soluzione, perché in senso stretto, anche se ora cominciano le demarcazioni, i progressismi sono ingredienti dello stesso ordito. Diamo un'occhiata al partito dei lavoratori di Lula. Negano la corruzione che è evidente da una decina di anni, quando Frei Betto scrisse La Mosca Azul. Dopo le sue dimissioni dal primo governo Lula, quando è stato scoperto lo scandalo del mensagliau, ossia l'assegno mensile. La puntura del Moscone inocula nelle persone dosi concentrate di ambizione per il potere. Le persone poi sono più ricettive al veleno del Moscone quando vivono situazioni nelle quali dispongono di fatto di possibilità più concrete di esercitare un maggiore potere, cioè quando le condizioni oggettive sono favorevoli agli impulsi che vengono stimolati sul piano oggettivo. Che tipo di persone, militanti, attivisti, dirigenti, potranno emergere in un progetto politico che non si propone di prendere il potere? Questa domanda se la posero con parole più o meno simili gli zapatisti qualche tempo fa. Come si sarebbe chiamata una forza che si propone solo di trasformare la società a partire dalla vita quotidiana? Non lo sappiamo, perché l'immaginario costruito nell'arco di due secoli punta verso il potere statale, come se ciò dovesse trasformare qualcosa di esterno che non riguarda, prima di tutto, le stesse persone che si dicono militanti. Quello che sappiamo è che la sinistra realmente esistente si è trasformata in un ostacolo a far sì che la maggioranza delle persone si faccia carico della propria vita. La polarizzazione destra-sinistra è falsa, non spiega quasi nulla di ciò che sta accadendo nel mondo, ma la cosa peggiore è che la sinistra è diventata asimmetrica della destra come un punto chiave, ossia l'ossessione per il potere. Vi abbiamo proposto questo articolo di Raul Zibeki perché ci pare particolarmente interessante come riflessione su quanto è avvenuto e sta avvenendo in questi anni, ovviamente in Venezuela, ma non soltanto in Venezuela, un po' ovunque nell'America Latina che ben conosce Zibeki, ma un ragionamento simile lo potremmo ripensare e riprodurre anche alle nostre latitudini. Si conclude qui questa puntata di Anarres, io vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì, come di consueto alle 10:45 dopo l'informazione. Vi ricordo ancora una volta domani mattina, ore 10 a Venaus, la marcia No TAV, da Torino ci sarà qualche partenza. Scrivete ad anarres@inventati.org. Da oggi pomeriggio troverete sul sito della radio gli approfondimenti che vi abbiamo proposto durante questo nostro viaggio del venerdì sul pianeta delle utopie concrete. La nostra sigla tra poco arriva a 19:59.
difetti, gridano un po' i signori che si meglio arrabbiati dei rudi palpatori. Fondi non si annettiti, né brutti né brigati, quasi degli anarchisti del bene militati, che è giusto per mirando, tu cerchi che hai gli errori, perciò ci ha messo al bando, con dici malfattori. Non dell'amor si auditi, e con l'amor concordi, fuggi voi agli artisti, senti il padrone infatti, che il pane ha trafugato a noi lavoratori, e poi ci ha proclamato che siamo dei malfattori.
Vedremo sorgere il sol dell'avvenir, in pace poi.